www.radiojo.it e la storia continua. Cronache varesine. Una voce solitaria si fa spazio nell'opprimente conformismo della cronaca. Cronache della provincia, itinerari a zigzag. Un mister del Michelage mangia, beve e andà a spas. Questo connubio fuori legge è frutto della ferrovia Milano-Laveno? Immagino di sì. Diversamente i due paeselli sarebbero rimasti con tutta probabilità a sé, invece di essere sposati sulla facciata giallognola della stazione e sulle pagine grigie e fitte degli orari. Ci si arriva con la Nord e, in giornate come queste, un breve viaggio è una gioia per gli occhi e per l'anima. Credo che difficilmente, in pochi chilometri, appena fuori città, la natura sia... ma parlo dei paesi che non sono celebri o almeno rinomati, così dolce al cuore dell'uomo. Verde, verde, verde. La riviera di Casbeno, che degrada al lago, poi pioppete rade e giovani che dentellano il cielo, e valloncelli ombrosi, in fondo ai quali gorgogliano fresche acque. E botri umidi, e prati, e boschi di acacia profumati, e a tratti, in pause serene, fervore di opere agricole, ma soprattutto tagliardi maggenghi odorosi, mentre l'ombra dei carri già colmi pazienti buoi aspettano di tornare a casa. Sulle stradette, a fior d'erba, cigoleranno le ruote grevi e si diffonderà nell'aria il grato odore del fieno, che sa di sole spento, di fiori, di terra e di pia gioia del lavoro. Una serie di idilli georgici, in fondo al lago di Varese, così bello, quant'è bello, nitido, specchiante l'isolino e le colline pacate mentre il treno scende rumoroso nel vento da corsa. Ed eccoci adunque a Cocchio Trevisago, e andiamo a Cocchio. È un paesetto sulla falda del gruppo del Campo dei Fiori, che manda le sue strade, si direbbe, nelle posizioni migliori, a scovare panorami e paesaggi. Il Monviso e il Rosa si prestano gentilmente a far da scenari e paesi d'intorno con allettanti passeggiate. Frazione del Cerro, ad esempio, Orino, al quale si giunge attraverso annosi castagneti, per non parlare poi della bella strada carrozzabile che da Sant'Andrea mette alle frazioni montane. È un paesetto dalla fisionomia simile a quelli di montagna. Case rustiche con ballatoi di legno, stradette ripide, orti e verzieri, circondati da numeri e da muretti di massi, tutto fresco, verde, gaio, con piante annose e solenni. Cocchio, detto anche anticamente Coco, era anticamente forte di un castello, dimora dei conti che da Coco prendevano il nome. Alla fine del 1200 vi si stabilì la nobile famiglia Besozzi e la famiglia Soresina nel 1400. E nella seconda metà del 500 San Carlo staccò dalla patrimoniale di Cocchio Sant'Andrea, che nel 1700 venne pure elevata alla parrocchiale la chiesa di Carnisio, dedicata a Santa Maria, antichissima chiesa quest'ultima, la cui origine si deve a Giacomo da Besozzo del 1240. Dell'antica signorilità rimangono tracce in vecchie ville, e anche in ville moderne. Nella villa Morlin Visconti, già appartenente ai Besozzi, esistono affreschi di qualche interesse, e notevoli sono le ville Tagliabò, Riva, De Maddalena, Costa, Pagani, Miracca, Rosati, il palazzo della Sacra Famiglia. Oltre a queste ville, abitate durante la stagione, c'è anche un certo modesto di villeggianti, prevalentemente milanesi. Fra le opere d'arte degne di nota, oltre agli affreschi surricordati, si trova anche un discreto affresco di Mosè Bianchi nella cappella viscontea del cimitero di Caldana. A Trevisago inferiore esistono i ruderi di una torre sulla quale non si hanno notizie. Probabilmente essa era una delle torri sciolte o torri per segnalazioni comune dintorni, le quali costituiscono una linea ancora visibile di posti comunicanti, a meno che non fosse una di quelle tante torri che segnavano i piccoli presidi romani. Ma di questo basta, perché forse è imprudente continuare. Anche Cocchio, come gli altri paesi della regione, ha una emigrazione temporanea, ma a lunga durata, in Svizzera e in Francia, buona parte della popolazione maschile se ne va, lasciando a casa le donne, i vecchi e i bambini, poi tornano fedeli alla loro terra. Questo ha fatto sì che le tradizioni siano scomparse. A Trevisago inferiore rimane ancora una vecchia leggenda, anzi, una credenza sui ruderi della torre qui sopra, che potrebbe anche essere medievale, costruita su una vecchia base romana. Dicono cioè che la notte di San Silvestro, chi vuole, può prendersi il divertimento di assistere a una cosa straordinaria. A mezzanotte in punto, beh, questa è l'ora delle cose fatate, quando in paese le sfere dell'orologio si sovrappongono, segnando il trapasso, si odono venire, come da sottoterra, voci di campane lontane. Sono le campane della scomparsa chiesa dedicata a San Giorgio, che esisteva accanto alla torre. È il suono misterioso di queste campane invisibili. È il suono misterioso di quelle campane invisibili ed è veramente impressionante, suggestivo e ammonitore. Provare per credere. Io però ho una vaga idea che questa credenza assomigli un po', per la verosimiglianza, a quella, chissà se ve la ricordate più, quella del Lago d'Elio. Questo l'ha scritto Giannetto Don Giovanni. www.redigio.it e la storia continua.